Bene. Allora, l'altra settimana ho cercato di illustrarvi le modalità con cui il nostro Costituente si è trovato a impostare il problema delle regioni. E mercoledì parlato delle regioni speciali, e cioè di quelle situazioni che comunque il Costituente aveva di fronte e che in parte avevano anche pregiudicato l'impianto del sistema regionale. È una cosa un po' buffa se pensate che tutto sia stato condizionato da un atto risalente a prima che si formasse l'Assemblea Costituente, cioè lo Statuto della Sicilia. Perché condizionato? Ma perché lo Statuto della Sicilia ha costituito la traccia lungo cui si è sviluppato non soltanto la parte riguardante le altre regioni speciali, ma anche la tecnica di costruzione delle regioni ordinarie. È di questa tecnica di costruzione delle regioni ordinarie che vorrei parlarvi questa settimana. Cosa intendo per tecnica di costruzione del sistema? Ci sono alcune scelte di fondo e alcune impostazioni che sono caratteristiche del nostro sistema costituzionale. Allora, la prima, ve l'ho già spiegata l'altra settimana, è che riguarda la centralità della funzione legislativa. Per motivi facilmente ricostruibili, la legge, la potestà legislativa, diventa il fulcro dell'autonomia regionale. Si vuole che la legge regionale sia una concorrente della legge statale, ossia che la regione possa, con la sua legge, smarcarsi dall'indirizzo politico prevalente a livello statale. Questo lo si vuole, però si vuole anche che la legge regionale non sia del tutto svincolata dalla legge statale, ma ci sia un qualche legame tra le due. Ci sia in sostanza una sorta di condizionamento che lo Stato può fare nei confronti dell'autonomia legislativa regionale. Lo si può anche capire. Lo si può anche capire perché le regioni erano un'entità del tutto nuova. Allora immaginate anche l'azzardo del Costituente che dice: noi costruiamo un sistema pluricentrico, dove però i centri periferici per il momento non esistono. Non esistono, le stiamo istituendo, prenderanno vita chissà quando e di conseguenza lo Stato, la Repubblica Italiana, che entra in vigore, diciamo, con la Costituzione del 1° gennaio del 48, entra in vigore in prospettiva di un'attuazione di questo sistema pluricentrico, che è spostato nel tempo. Quanto spostato nel tempo? Beh, si diceva 2 anni, saranno 22 anni. Ma anche per 2 anni comunque lo Stato doveva funzionare a prescindere dall'istituto regionale, per cui l'istituto regionale era un completamento di un'impostazione dello Stato. Si voleva che le regioni si potessero sbarcare dalla legge dello Stato e questo lo si poteva fare solo tramite la dotazione di una legge, di una potestà legislativa. Questo era assolutamente chiaro ai costituenti. Nel loro dibattito questo era evidente. Vi leggo alcuni passi di un intervento di Piccioni, che era un importante esponente democristiano. Qui bisogna essere chiari ed assumere le proprie responsabilità. Non si può pensare di creare l'ente regione, senza dargli la possibilità di raggiungere i fini per i quali viene istituito. E per raggiungere questi fini non basta la potestà legislativa, delegata, secondaria, perché allora rimarrebbe sempre all'ente la camicia di nesso del centralismo statale e non si creerebbero dei poteri locali. Circa la potestà legislativa, richiama, è sempre lo stenografo che parla in terza persona, l'enunciazione dell'onorevole Grieco, il quale sembra voler riconoscere all'ente regione una potestà legislativa e si dichiara d'accordo con lui, purché si tratti di potestà autonoma, non delegata, non secondaria, ma primaria, come diceva il redattore Ambrosini. Vi ricordate di Ambrosini? Vi ho parlato il primo giorno, Gaspare Ambrosini, che era un giurista, un costituzionalista, che aveva scritto negli anni 30 il libro Lo Stato regionale, e si trova ad essere poi il relatore a proposito della parte sulle regioni. Queste sono le prime fasi dell'assemblea costituente. Ora, una volta fissati i fini per i quali la regione si istituisce, i suoi obiettivi, le sue funzioni di rinnovamento della struttura politica e amministrativa della nazione, ricordatevelo questa cosa del rinnovamento della struttura politica e amministrativa della nazione, perché sarà il leitmotiv negli anni 70, negli anni 60, quando si creeranno le regioni. Non si debbono lesinare i mezzi necessari allo svolgimento delle sue funzioni, perché altrimenti si compierebbe un'opera inutile. Quindi, potestà legislativa, entro i limiti delle competenze specifiche della regione e nell'ambito dell'ordinamento regionale. I primi due tratti, competenze specifiche e ambito dell'ordinamento generale. Un altro limite della potestà legislativa dovrebbe servire, in certo senso, a superare le scrupolose successive specificazioni a tale riguardo creduto di fare il relatore Ambrosini. Il limite naturale, attenzione perché questo è il futuro, è quello dell'interesse locale. È evidente che la potestà legislativa, oltre che rimanere nei limiti dell'ordinamento generale delle competenze specifiche, non deve andare al di là dell'interesse locale che caratterizza tutto l'ordinamento regionale. Questo, in poche righe, è il sunto del problema delle regioni. Allora, si parla di competenze specifiche. Di un limite che sta nell'ordinamento generale, e comunque di un collegamento di queste competenze specifiche con l'interesse locale. Come viene tradotto alla fine dei lavori? Vi dicevo, questa è la fase iniziale in cui si sta discutendo delle linee generali delle regioni. Come vengono tradotti questi tratti di configurazione del sistema? Vengono tradotti così. Le competenze specifiche vengono a dar luogo a delle materie enumerate. Questo significa che la regione nasce come un ente specializzato, è perfettamente congruo con la logica di uno Stato centralizzato, dove lo Stato è il soggetto sovrano, detiene la sovranità. Gli enti substatali derivano la loro autorità e la loro autonomia dallo Stato, e quindi sono un'emanazione della sua sovranità. Si contrappone lo Stato come sovrano all'ente substatale, che è un ente derivato. Qua siamo alla teologia giuridica, nel senso che è tipico della sovranità il carattere della originalità, dicasi Stato sovrano è lo Stato che si impone di per se stesso, senza derivare la propria autorità, il proprio potere da altri soggetti. Il riconoscimento internazionale di un nuovo Stato non è quello che crea la sovranità dello Stato, ma è semplicemente la registrazione del fatto che lo Stato si sia costituito. Spesso vengono riconosciuti degli Stati. Oggi, per esempio, non si sa che cosa sia la Libia, e la Libia si sa che è più o meno un'area geografica, si sa che più o meno c'è una popolazione, ma non si sa quale sia il governo, i tre elementi che nella dommatica tradizionale configurano lo Stato, no? Un popolo su un territorio con governo. Oggi nella Libia quantomeno il governo non si sa quale sia. Quando si stabilirà un certo potere organizzato e accettato, a quel punto gli Stati incominceranno a riconoscere la Libia. Ci sarà una tendenza dei vari stati a riallacciare relazioni diplomatiche, relazioni che oggi Gheddafi non sembra proprio in grado di trattenere. Allora, il riconoscimento è il riconoscimento di uno stato di fatto, ma lo Stato deriva da se stesso, esattamente come Dio. La definizione di Dio è l'inizio, no? Il principio. È una questione logica, è ciò che crea ma non è creato. Siamo la mistica, come vedete. Poi lo Stato organizza la struttura di potere al suo interno e crea enti derivati, cioè enti che ottengono l'autorità dallo Stato. La regione è un ente derivato e di conseguenza lo Stato è il centro di ogni potere, l'onnipotenza. La regione è un ente specializzato. Questa è la teologia giuridica a cui si ispira l'istituzione delle regioni ed è perfettamente coerente con la visione tradizionale dello Stato. Le stesse cose non potremmo dirle in uno Stato federale, almeno nello Stato federale tradizionale, perché nello Stato federale il processo inverso sono gli Stati membri ad essere in origine Stati sovrani, Stati originali, e a creare la struttura centrale, che di conseguenza deriva la sua autorità dall'autorità, dalla sovranità degli Stati. Questo processo è un processo di trasferimento di sovranità. In America ancora oggi si parla di sovranità divisa, nel senso che non si è mai accettato fino in fondo che gli stati sovrani si siano spogliati della loro sovranità trasferendola in toto all'ente centrale, ma si considera che sia ancora una sovranità parzialmente distribuita. Un po' è anche in Europa così, anche in Europa c'è una cessione di sovranità, l'articolo 11 della nostra Costituzione prevede la cessione della sovranità e oggi, benché si cerchi di non parlare di sovranità in Europa perché è inaffrontabile l'argomento, anche per un argomento che non ha senso, la sovranità non esiste, è pura mitologia, e si dovrebbe dire che oggi la sovranità è divisa tra Stati membri e Unione Europea, ma non lo si può dire perché ci sono alcuni stati che non accetterebbero mai questa visione, perché si spoglierebbero della loro sovranità e questo non è accettato dal punto di vista della teologia, dal punto di vista della pratica di ogni giorno è super accettato da decenni, però non lo si può dire, perché dirlo sarebbe accettare una rivoluzione concettuale. Sono problemi che, come sempre, i problemi teologici finiscono con scatenare guerre tra irriducibili, nel senso che sono visioni non negoziabili, assolutistiche delle cose. Bene, allora, il carattere derivato delle regioni si riflette sulla loro specializzazione, e quindi sull'indicazione di una serie di materie di cui le regioni sono competenti. articolo 117 della Costituzione del 48. E questo è il primo passo. Si può discutere quale materie dare alle regioni, ma non si discute che le competenze delle regioni siano definite tramite indicazione di materie. Il modello è quello siciliano. Lo statuto siciliano contiene elenchi di materie e competenze della Sicilia. Questi elenchi si sono formati prima che la Costituente definisse gli elenchi delle competenze delle regioni ordinarie, cioè del titolo quinto, ma allora e le hanno in qualche modo condizionati. Poi c'è l'aspetto dell'ordinamento generale. Dice l'onorevole Attilio Piccioni: poi fu ministro di vari governi che evitarono di istituire le regioni, e la sua carriera politica poi finì per uno scandalo, non dovuto a lui ma al figlio, che è il famoso musicista Piccioni. Avete sentito parlare, questo è uno dei primi fatti di cronaca nera in Italia importanti, diritto Montesi. Una ragazza trovata sulla spiaggia del litorale romano, uccisa, un po' drogata, sa bene che cosa sia successo, perché allora la stampa non era così propensa a raccontare le retroscene. Bene, dice Piccioni in quel intervento del Costituente: le regioni devono essere autonome, avere un potere legislativo loro, e insiste sul fatto di non essere un potere delegato e di non essere un potere di normazione secondaria. Normazione secondaria sarebbe una costruzione gerarchica degli atti, per cui la legge regionale starebbe sotto la legge statale, e si dice no, la legge statale e la legge regionale devono essere nello stesso piano della gerarchia, sotto la Costituzione, ma sullo stesso piano della legge statale e sopra i regolamenti, in modo che ci possa essere la possibilità di sostituire la legge regionale a quella statale, perché se no l'autonomia non servirebbe niente. E non deve essere un potere delegato, nel senso che la regione deriva la sua autonomia dallo Stato, ma queste sue funzioni legislative non sono delegate. Che differenza c'è? La delega è un istituto per cui il soggetto delegante trasferisce al soggetto delegato l'esercizio di funzioni sue del delegante, non trasferisce la titolarità della funzione. Io delego un mio amico andarmi a comprare il salame, è una delega, una specie di mandato, ma poi il salame è mio, i soldi sono miei e io quella delega la posso richiamare quando voglio. Si delega qualcuno a svolgere delle pratiche burocratiche, si delegano alcune funzioni pur essendo sempre il titolare di quelle funzioni. Allora si diceva no, ci deve essere un potere proprio della regione e quindi attribuito dalla Costituzione e garantito dalla Costituzione, per cui questa indicazione di materie costituisce una forma di garanzia costituzionale, garanzia di competenze, oggi chiamiamole funzioni, attribuite. È una distinzione molto importante questa, anche se oggi ha perso un po' della sua normalità. Vedremo perché. Deriva dalla riforma Bassanini, questa confusione tra due concetti che sono due concetti fondamentali, e cioè la distinzione tra funzioni attribuite e funzioni delegate. L'attribuzione è l'attribuzione della titolarità. La delega è la delega dell'esercizio. Se volessimo usare, storpiando le categorie del diritto privato, diciamo che l'attribuzione costituisce un diritto reale, è un passaggio di proprietà. La titolarità di quell'attribuzione non è più dell'ente precedente, ma diventa dell'ente a cui le funzioni sono attribuite, è lui il titolare, che significa che non possono essere più revocate. Esattamente come voi vendete una casa, venduta quella casa e si trasferisce la proprietà, non è che può essere revocato il contratto di compravendita, se non nelle note ipotesi. La delega in categoria privatistica potrebbe essere quella del mandato, per cui è un rapporto temporaneo e sempre revocabile, non trasferisce la titolarità. Allora dire che le regioni sono titolari di funzioni specificate in Costituzione vuol dire che la loro titolarità è garantita dalla Costituzione. Questo è un elemento importante ed inevitabile, perché se si parte dal presupposto che la legge regionale, cioè l'espressione dell'autonomia per materia della Costituzione, sta sullo stesso piano della legge statale, questo significa che la legge statale non ha l'autorità per togliere allo spazio al legislatore regionale. Entrambi sono soggetti a Costituzione, in Costituzione c'è un elenco di materie attribuite alle regioni, il legislatore statale in quell'elenco incontra un limite. Questo limite poi è ovviamente custodito dalla Corte Costituzionale. Allora è un ente derivato, è un ente specializzato, è un ente specializzato per materie, ma in queste materie la competenza regionale è attribuita e garantita dalla Costituzione. Però deve svolgersi nell'ambito dell'ordinamento generale, diceva Piccioni. Il Costituente introduce un altro elemento, e cioè che le leggi regionali devono svolgersi all'interno dei principi fondamentali della materia. Questo significa che la funzione legislativa in ognuna delle materie elencate si sdoppia perché lo Stato non perde competenza legislativa in quelle materie, anzi ha il compito di definire i principi fondamentali, o come si dice, la cornice, per cui si chiamano leggi cornice, la cornice entro cui la regione può legiferare. La cornice la stabilisce lo Stato, la cornice è fatta di principi, quello che sta dentro la cornice, e cioè il dettaglio, è stabilito dalla regione. cominciano a individuare i tratti del sistema. La potestà legislativa delle regioni ordinarie, di quelle stiamo parlando, incontra dei limiti, e questi limiti vengono così ricostruiti. Il primo è un limite territoriale, questo è banale, è apparentemente banale, cioè mentre lo Stato si occupa dell'intera Repubblica, dell'intero territorio nazionale, di tutti i rapporti giuridici esistenti, la regione è limitata al suo territorio, cioè la sua legislazione può riguardare soltanto rapporti racchiusi nel suo territorio, che per certe cose è evidente. L'urbanistica è una materia di competenza regionale, la regione potrà fare la disciplina urbanistica del territorio che appartengono ai suoi confini, questo è molto evidente. Scusate, ma le alte vie aeree sono leggermente compromesse. E naturalmente questo è apparentemente chiaro, pone però alcuni problemi che riguardano competenze che non sono racchiuse in un'unica regione. Per esempio, se una regione crea condizioni di particolare favore alle imprese che si istituiscono in quella regione, gli effetti di questa legge si risentono anche fuori dalla regione, perché è un modo per attrarre altre imprese in quella regione, il che vuol dire che va in conflitto con le altre regioni, non necessariamente confinanti, per cui vedete che il limite territoriale è sì un punto di riferimento, però non è così automatico, ma di questo vedremo dopo le implicazioni. Poi c'è il limite delle materie. Competenza specializzata, elenco con enumerazione delle materie di competenze, le regioni non possono legiferare fuori da quelle competenze. E poi c'è il limite dei principi. Il limite dei principi segna il riparto tra la competenza della legge regionale e la competenza della legge statale in riferimento alle materie. Si parla perciò di legislazione concorrente perché per queste materie del 117 c'è un concorso tra legge regionale e legge statale. Non c'è separazione, ma c'è concorso. Non c'è separazione netta degli ambiti, per cui è vietato allo Stato fare leggi in quelle materie, ma lo Stato può fare leggi in quelle materie, ma solo i principi vincoleranno le regioni, mentre le norme di dettaglio restano tutte di competenza della regione. Notate che gli statuti delle regioni speciali riconoscono ai legislatori locali una competenza in più, hanno competenze concorrenti, cioè materie in cui devono rispettare i principi delle materie, ma hanno anche competenze cosiddette esclusive o primarie, regioni speciali e sono esclusive nel senso che lo Stato non avrebbe uno strumento legislativo per intervenire in quelle materie. Dica.
Potrebbe essere così adesso anche per materie residuali per le regioni ordinarie.
Ci arriviamo fra un mesetto. Ci arriviamo. Qualcuno pensava all'inizio che sarebbe stato così anche per materie residuali, ma non è così, non è andato così almeno il gioco. Ma anche le competenze esclusive non sono così esclusive. Perché? Perché gli statuti dicono che la regione ha potestà legislative nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. Questi sono i due limiti che delimitano le competenze esclusive delle regioni speciali, e vedete, li ho messi sotto i principi perché anche questi limiti della competenza esclusiva sono legati al concetto di principio. Principi generali dell'ordinamento giuridico. Quali sono i principi generali dell'ordinamento giuridico? Non lo sappiamo. La giurisprudenza della Corte su questo tema è stata molto parca e la Corte ci ha detto in una sentenza un po' di dottrinale che i principi generali dell'ordinamento non sono principi fissati dalla legge statale nel singolo settore come per i principi fondamentali della materia, ma sono principi che stanno in più leggi, certe volte non sono scritti, e che riguardano l'intera materia, ma l'intera legislazione. Molto interessante. Poi se andate a vedere quali sono stati questi principi accreditati, sono principi di questo tipo: il principio dell'annualità del bilancio degli enti pubblici, che è generalmente previsto dalle leggi di contabilità, ma anche se non previsto dalle leggi di contabilità è un principio generale. Notate che dire che è un principio generale significa che la regione speciale non può dire che per l'ente miniere della Sicilia il bilancio sarà biennale, perché quello è un limite, per cui la legge è illegittima se deroga dal principio dell'annualità di bilancio, considerato un principio generale dell'ordinamento. Negli anni in cui l'inflazione in Italia galoppava, si viaggiava sul 18% di inflazione all'anno, anche più, e la Corte aveva ritenuto che fosse un principio generale dell'ordinamento il principio della cosiddetta contingenza, che era un meccanismo di adeguamento automatico dei salari ai prezzi, che era un sistema per far fronte all'inflazione, per cui se in un anno i prezzi aumentavano del 18%, tendenzialmente anche i salari aumentavano del 18%, per cui era un meccanismo di perpetuazione dell'inflazione, ma che garantiva i lavoratori dipendenti da un'erosione che sennò sarebbe stata drammatica. Anche quello è stato un principio generale dell'ordinamento, dopodiché è stato abrogato con referendum popolare molti anni dopo e ha smesso di essere un principio generale dell'ordinamento. Per cui vedete, sono principi molto molto eterei, molto impalpabili, e questo limite è stato molto poco usato. Poi c'era l'altro più subdolo limite, quello delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. Che cosa sono le norme fondamentali? È facile dire, le norme fondamentali sono un sinonimo di principi, no? È difficile pensare che esistano le norme fondamentali diverse dai principi, tanto più che, come vedremo, non si sa esattamente cosa siano i principi, per cui è anche difficile distinguere una cosa di cui non si conoscono i confini da un'altra cosa di cui non si sa nulla. È molto difficile, per cui tendenzialmente le due categorie si sono fuse. E quindi anche questi sono principi, però sono principi derivati dalle grandi riforme economiche e sociali. Le grandi riforme economico-sociali negli anni della Costituente erano essenzialmente la riforma agraria, che già vi ho citato come problema dominante, ricorrente nel dibattito. Si diceva, noi abbiamo le regioni speciali, Sicilia e Sardegna, sono due regioni che, come tutte le regioni del sud, sono bloccate dal sistema del latifondismo, cioè di proprietà terriere agricole enormi, dove la terra dà reddito scarsissimo, poco lavoro, e quindi sono una paralisi economica. La riforma che tutti dicevano che si sarebbe dovuto fare, anche perché era una reazione contro la parte sociale che aveva sorretto il fascismo, che erano i grandi proprietari terrieri, è la riforma terra ai contadini. La terra ai contadini, che è stato lo slogan per tutti gli anni della resistenza e della Costituente, e anche dopo, e non si è fatta mai questa riforma, però era la prospettiva certa. Una delle prime cose che avrebbe fatto il Parlamento repubblicano sarebbe stata votare la riforma agraria. Una volta votata questa riforma agraria, come si poteva renderla operativa nelle regioni? Allora, per le regioni ordinarie non c'è problema, perché sono i principi della materia, per cui le regioni dovranno adeguare la loro legislazione ai principi della riforma. Ma per la regione speciale si pone il problema che negli elenchi delle competenze esclusive c'è proprio l'agricoltura. E allora si è voluto trovare uno strumento che consentisse allo Stato di fare delle leggi sue, vincolando anche le regioni speciali, vincolandole, imponendole il rispetto dei principi. La riforma agraria non si è fatta, di grandi riforme economico-sociali se ne sono viste pochine nella Repubblica Italiana, però questo limite è un limite che invece è stato fatto funzionare molto, nel senso che si sono veicolati tramite grandi riforme, si sono definite grandi riforme, una serie di leggi che forse proprio non hanno il passo della grande riforma, sicuramente non so, la riforma sanitaria del 78 è stata una grande riforma, ma per esempio la legge quadro sulla caccia, di definire una grande riforma ci vuole una certa fantasia, e grande riforma sono diventate tutte le leggi minimamente rilevanti, con la conseguenza che la Corte Costituzionale, accettando che quella legge fosse oggettivamente una legge di grande riforma, accettava anche che lo Stato rivendicasse la prevalenza dei principi di quella legge sulla legislazione regionale. E questo ha portato le regioni speciali a vedere le loro competenze esclusive sempre più schiacciate sulle competenze concorrenti. A partire dagli anni 70 è entrata di moda che il legislatore, quando faceva una legge, ma anche leggine proprio minime, dicesse: la presente legge costituisce principi fondamentali per le regioni ordinarie e grande riforma per le regioni speciali. Lo diceva la legge stessa, così appiattendo le due situazioni. La Corte naturalmente, per motivi che poi vi spiegherò, ha detto: ah, ma l'autoqualificazione non importa, nel senso il legislatore può dire quello che vuole, ma siccome l'autonomia legislativa delle regioni è garantita dalla Costituzione, non può essere decisa dal legislatore se prevale le sue norme oppure no, è la Corte che deve dire se quella legge è veramente una grande riforma, ebbene sì, è una grande riforma. E attraverso questo, come dire, questa a condiscendenza della Corte, le competenze esclusive delle regioni progressivamente si sono appiattite. Bene, territorio, materie, principi. Potremmo aggiungere un altro, volendo, di limiti, quello degli obblighi internazionali. Si legge? Ma insomma. La Costituzione del 48 non ne parlava, ne parla la riforma del 2001, però questo limite è un limite che è stato accreditato dalla giurisprudenza della Corte senza che nessuno trovasse la cosa particolarmente scandalosa, per il semplice fatto che fa parte, è una conseguenza, è un corollario del carattere derivato delle regioni. Lo Stato sovrano, è l'unico soggetto di diritto internazionale, cioè guardando le cose dal punto di vista dell'ordinamento internazionale, i protagonisti, le persone giuridiche del diritto internazionale sono gli Stati, perché sovrani. È una parte della sovranità, la personalità giuridica del diritto internazionale. Le regioni sono trasparenti per il diritto internazionale, quindi è lo Stato che assume obblighi e diritti stipulando trattati internazionali. La regione è fuori da questo gioco. Essendo fuori da questo gioco, la regione è anche posta in una situazione per cui non può fare leggi che vadano contro gli obblighi assunti dallo Stato. Perché se la regione facesse una legge che facesse venire meno l'adempimento, sia pure parziale, degli obblighi internazionali dello Stato, sarebbe lo Stato responsabile sul piano internazionale, in quanto soggetto di diritto internazionale. Ora, se noi guardiamo agli obblighi internazionali e all'attività delle regioni, la cosa può essere anche trascurabile come rilevanza, ma attraverso la porticina degli obblighi internazionali a pesare è venuta la Comunità Europea. Comunità Europea che bene o male ancora adesso è un'organizzazione di diritto internazionale, si basa su un trattato. E la Comunità Europea si occupa di materie di rilevanza internazionale e regionale, a partire dall'agricoltura. Così come si è espansa l'attività dell'Unione Europea, si è espanso anche il peso, le costrizioni e le limitazioni che le regioni hanno subito alla loro legislazione. Pensate per esempio che per tutto quello che riguarda i contratti pubblici le norme di riferimento sono le direttive comunitarie. Di conseguenza le leggi nazionali di adeguamento alle direttive comunitarie, il che significa che per tutto quello che riguarda i lavori pubblici, gli appalti di servizi, eccetera, le regioni non hanno competenze legislative rilevante, perché possono soltanto fare norme che non contraddicono le leggi di recepimento del diritto comunitario. Perché sono obblighi internazionali e comunitari. Ne parleremo parlando della riforma del 2001, perché la riforma del 2001 ha messo in chiaro questo limite. L'articolo 117, primo comma, dice esattamente questo, che la legge, il legislatore regionale, ma anche quello statale, è soggetto agli obblighi internazionali e comunitari, e questo ha creato qualche meccanismo, qualche conseguenza concreta. Ma questo principio è un principio che risale a molto prima operativamente, nel senso che la Corte ha ritenuto che questo principio esistesse da sempre. Non era previsto espressamente nella Costituzione del 48, ma era un corollario della sovranità dello Stato. Ecco, abbiamo costruito le gabbie. Le gabbie, diciamo, i limiti della competenza regionale. Notate che questi limiti sono strutturati come limiti di legittimità della legge. Per cui la legge regionale che violasse uno di questi limiti potrebbe essere dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale. Il governo l'impugna e la Corte Costituzionale giudica. Però sono limiti double fast, nel senso che sono anche le garanzie della competenza regionale. Per esempio, le materie sono elencate in Costituzione e quindi per quelle materie la competenza regionale è garantita dalla Costituzione e vigilata dalla Corte Costituzionale. È vero che lo Stato può legiferare stabilendo i principi fondamentali, ma è anche vero che può solo stabilire i principi fondamentali, per cui è la Corte Costituzionale che deve vigilare sulla legislazione dello Stato e la Regione può impugnare la legge dello Stato quando invadesse la sua competenza per materie, ponendo delle norme che non siano accreditabili di essere dei principi fondamentali. Questo è il meccanismo. Il meccanismo è semplice. Ci sono dei giocatori in campo che sono le regioni e lo Stato. E un giudice di sedia. Se non è proprio l'idea del giudice della sedia, è sempre piuttosto un vopos, ma fa lo stesso. Il giudice è un giudice. Quindi svolge ragionamenti che sono tipici dell'attività, della logica, del modo di ragionare di un giudice. E quindi si limita, o ci dovrebbe limitare, a valutazione di carattere tecnico-formale. Il legislatore statale fa una legge che ricade in una materia. Il giudice può vedere se è dentro o fuori la materia. È come se fosse il giudice nella partita di tennis che deve valutare se il servizio fatto dal legislatore entra nell'area del servizio oppure no. Nel caso chiama l'out. È un giudice, esattamente come l'arbitro della partita di tennis. Non c'è da fare delle valutazioni di opportunità, di bellezza del colpo, ma che bel servizio, chiudiamo un occhio, no? È una questione di riga tracciata, palla dentro, palla fuori. Se la regione con il suo passante va contro i principi, fischio e si chiama l'out. Il sistema è così strutturato, ha una sua logica, ha una sua architettura ed è un'architettura piuttosto chiara. Elenco di linee rilevanti in campo, il territorio, le materie, i principi, gli obblighi internazionali. Questo elenco crea possibili interferenze tra i giocatori. Il giudice decide se dentro o fuori. Notate che nella Costituzione del 48 Stato e Regioni non erano giocatori con pari diritti, di che nel gioco del tennis non ha un riscontro, forse nelle gare di ippica con il sistema dell'handicap si potrebbe raggiungere una metafora idonea, nel senso che lo Stato proprio in base alla sua essenza di ente sovrano ha dei poteri che la regione non ha a causa del suo essere un ente parziale, specializzato e derivato. Lo Stato non chiama l'out soltanto perché la palla ha invaso la sua metà campo. Lo Stato vigila sull'integrità del sistema. Lo Stato può far fischiare l'out per qualsiasi vizio di costituzionalità, limite costituzionale. La regione, regolando i propri uffici, quindi nella sua perfetta materia, pone una norma che so io, una normina che dice che le donne possono andare in pensione 10 anni prima degli uomini. Lo Stato fa fischiare l'out dal giudice, non perché quella norma abbia toccato un principio fondamentale stabilito dalla legge dello Stato, né perché invada le competenze dello Stato, ma perché è una norma che lede il principio di eguaglianza. Per cui è custode del sistema costituzionale. Altrettanto non può fare la regione. Non è che la regione può impugnare una legge dello Stato perché viola una norma costituzionale diversa da quella che garantisce le sue competenze. La regione può soltanto custodire le sue competenze. Lo Stato invece può e deve garantire l'intero sistema. Questa differenza, che peraltro esiste ancora adesso, nella riforma del 2001, come vedremo, era accompagnata però da un meccanismo molto, molto, molto rilevante che differenziava l'impugnazione delle leggi dello Stato da parte delle regioni dall'impugnazione delle leggi regionali da parte dello Stato. Perché le regioni potevano impugnare le leggi dello Stato solo quando queste fossero entrate in vigore e in termini contenuti di tempo, senza effetto sospensivo. Per cui lo Stato faceva una legge, la regione riteneva che fosse invasiva delle sue competenze, la legge veniva pubblicata, entrava in vigore e la regione la impugnava. La Corte decideva dopo 8 mesi. Nel frattempo la legge comunque operava. Tutto diverso invece per le regioni. Le regioni potevano subire questo trattamento, che facevano la legge. Parlo di imperfetto perché ormai questo è un sistema superato. Approvavano la legge, l'Assemblea regionale approvava la legge. Il presidente della regione la trasmetteva al commissario di governo. Il commissario del governo era un'autorità, una specie di un'autorità super perfettizia, che aveva il compito di vigilanza sulla regione. Il commissario del governo faceva soltanto il tramite e la mandava al governo. Notate che la legge non era ancora promulgata, questo si svolgeva prima della promulgazione. Il governo aveva 30 giorni di tempo per rinviare la legge, se non usava questo suo potere, al 31° giorno la legge poteva essere promulgata e entrare in vigore. Se invece il governo rinviava la legge, la promulgazione era sospesa e il Consiglio regionale veniva reinvestito della questione. Rinviava con dei telegrammi divertentissimi, c'era cioè una raccolta di questi telegrammi, perché sommavano le bellezze del linguaggio burocratico con quelle del linguaggio telegrafico. Governo abet osservato, questo era l'inizio. E in questo messaggio, in questo telegramma, si indicavano i vizi di legittimità, quindi limiti, che la legge presentava a giudizio del governo. Il giudizio del governo era un giudizio del Consiglio dei Ministri, Nel senso che il Ministero delle Regioni riceveva la legge, la presentava ai vari ministeri interessati, ognuno faceva le sue osservazioni, poi questa cosa andava in Consiglio dei Ministri e il Consiglio dei Ministri decideva se rinviare oppure no, per cui la scelta era politica. Se la scelta era di rinviare, la Regione o rinunciava alla legge o la modificava o poteva a maggioranza assoluta riapprovarla dicendo resisto alle tue critiche, e a questo punto entro 15 giorni il governo la poteva impugnare. Notate, impugnava una delibera del Consiglio regionale perché la legge non era ancora promulgata, per cui poi la Corte si doveva pronunciare e solo dopo l'eventuale sentenza favorevole della Corte il Presidente della Giunta regionale poteva promulgare la legge. Pensate un po', questo significava che l'assessore all'urbanistica o all'agricoltura decideva faccio una grande riforma regionale dell'agricoltura, faceva la sua legge, 30 giorni, rinvio, ci volevano 2, 3, 4, 5, 6 mesi per riapprovarla in Consiglio regionale, impugnazione. Poi passavano gli anni prima di avere la sentenza della Corte Costituzionale. Oggi la Corte Costituzionale decide più o meno in un anno, più veloce dei giudici italiani probabilmente, ma a seguito dello scandalo Lockheed la Corte aveva maturato 5, 6, 7 anni di ritardo. Quando voi avete studiato diritto costituzionale, poi avete ristudiato diritto dell'Unione Europea, perché forse magari vi poi venire anche ricordo la famosa sentenza Granita da 170-84 che aveva introdotto il meccanismo della non applicazione o della disapplicazione della legge contraria a norme comunitarie self-executing. Quella legge, quella sentenza era il frutto del ritardo della Corte, perché la Corte rispondendo con 5 anni di ritardo finiva con paralizzare l'applicazione del diritto dell'Unione Europea. Prima di quella sentenza, tutte le leggi in contrasto con qualsiasi norma comunitaria dovevano essere impugnate alla Corte, e quindi si passavano degli anni prima che il diritto europeo fosse applicato in Italia. Lo stesso succedeva per le regioni. Allora immaginate che cosa poteva significare per una regione dover aspettare 5 anni per vedere, cioè un'intera legislatura, per vedere finalmente la legge promulgata. Magari ormai il problema non c'è da più, sicuramente l'assessore non c'è da più. Vedete, questo era il primo aspetto di una opzione di fondo per cui sì, l'Italia ha un ordinamento regionale, sì, le regioni sono dotate di potere legislativo, sì, le leggi regionali sono parificate da quelle statali, ma tutto questo entrava nella logica brillantemente sintetizzata da quell'intervento di Piccioni, che diceva sì, sono autonome, fanno norme primarie, hanno diritti, poteri loro propri, ma nell'ambito dell'ordinamento generale. Questo nell'ambito dell'ordinamento generale aveva alcune garanzie. Una, la prevalenza dei principi della legislazione statale su quella regionale. Due, la prevalenza dello Stato che custodiva tutto l'ordinamento e non soltanto le sue prerogative. Tre, l'impugnazione preventiva delle leggi. E quattro, quello che sto per dirvi adesso. L'architettura costituzionale aveva questo schema. I limiti delle leggi regionali erano limiti di legittimità, quelli che vi ho appena elencati, materie, territorio, principi, eccetera. E qui il giudice era un giudice che si occupa di legittimità, per cui corte costituzionale. Ma accanto c'era un limite di merito. Cos'è il limite di merito? Beh, è una categoria che avete già studiato in diritto amministrativo, legittimità e merito. Nell'ambito dei rapporti Stato-Regione, il merito era inteso come conflitto di interessi, conflitto tra indirizzi politici. Riguardava l'indirizzo politico, diciamo. Cosa vuol dire che riguardava l'indirizzo politico? Cioè il nostro costituente si è fatto questa immagine. C'è un modo ordinario con cui i rapporti tra Stato e Regione si svolgono. Questo modo ordinario è fatto di regole preventive. Io ti dico quali sono le materie, ti dico quali sono i principi, qual è il tuo territorio. Dopodiché, se ci sono delle litigi confinari su queste linee di confine, su queste linee del campo, si va alla Corte Costituzionale. Altra questione è l'ipotesi in cui una regione, legiferando nell'ambito delle sue competenze e nel rispetto dei principi fondamentali, vada a sbattere violentemente contro l'indirizzo politico del governo. Esempi? Esempi ce ne possono essere di tipo diverso. Stiamo parlando di teoria, poi vi spiegherò perché vi stiamo parlando di teoria, nel senso che su che cosa sia il limite di merito e il limite degli interessi, come lo chiama la Costituzione, è una questione che è stata molto dibattuta in dottrina, con ipotesi anche molto diverse. Io vi dico la mia, tanto poi vi spiegherò perché non frega niente a nessuno. Ma questa insomma è un'ipotesi abbastanza diffusa. Lo Stato decide di fare una politica favorevole alla privatizzazione dei servizi pubblici. Avete mai visto una cosa del genere? No. E quindi incomincia il Presidente del Consiglio dei Ministri a stannazzare delle cose per cui una volta l'avrebbero ucciso sul posto, a proposito della scuola pubblica e della scuola privata, e fa, cosa che invece in Italia non si fa, il giorno dopo un atto legislativo che incarna questo indirizzo. Le regioni di segno opposto dicono: ah sì? Bene, noi facciamo esattamente l'opposto. Succede con una certa regolarità. No? Tu mi fai il piano casa e io ti rispondo dicendo limiti urbanistici. Tu mi fai privatizzazione della sanità e io ti faccio gli investimenti sulla sanità pubblica. Tu mi dici scuola privata e io sostengo la scuola pubblica. Tu mi tagli i fondi per la ricerca e io creo borse di studio. Allora voi capite che questo fa parte della dialettica. Non solo, ma fa parte anche dell'immagine costituente. Le regioni sono state create per questo, no? Per dar modo a territori governati in dissenso politico di fare le proprie scelte, sperimentare moduli organizzativi, moduli di funzionamento diversi da quello statale. Se non fosse così, nulla avrebbe avuto senso. Potevamo restare con le province o con le province più grandi, eccetera. È stato inventato il potere legislativo per smarcare i territori dall'indirizzo politico del governo, per cui è fisiologico che le regioni facciano le cose diverse dallo Stato, è assolutamente fisiologico, però può arrivare il punto in cui non si tratta soltanto di differenziarsi, ma si corre il rischio di paralizzare l'indirizzo politico dello Stato. nel senso di creare una situazione per cui il governo decide di andare in direzione e si trova la strada totalmente bloccata. Stiamo contenendo la spesa pubblica e la regione decide di praticare invece la strada, che so io, di comprare un nuovo milione di macchine blu. Lo può fare? C'ha i suoi soldi, c'ha la sua autonomia. Qual è il problema? Dal punto di vista della legittimità non c'è problema. Allora, leggendo anche l'esperienza degli stati federali dove questo problema seppure posto, i nostri costituenti hanno detto: bene, nel caso in cui ci sia un conflitto di interessi, tra interessi, non il conflitto di interessi di quello dell'industriale che è prestato alla politica o regalato alla politica, ma il conflitto di interessi, quello di interessi politici, di indirizzi politici, in questo caso ci deve essere una soluzione, non può essere che si resti in situazione di conflitto. Ci vuole un giudice di questo conflitto, ma questo giudice non può essere la Corte Costituzionale, perché il giudizio non è un giudizio di legittimità, è una scelta politica. Tu devi decidere se è giusto che il governo stia spingendo per la scuola privata o se è giusto che le regioni resistano e finanzino la scuola pubblica. Chi può prendere questa decisione? Non è un giudice. Questa decisione deve essere presa da un organo politico, e cioè dall'organo politico che è il più importante, il principale, il vertice degli organi politici, cioè dal Parlamento. Il Parlamento è l'organo che può essere investito dal governo, il quale impugna la legge, ma non va alla Corte Costituzionale, perché non si tratta di questioni giuridiche, ma va di fronte al Parlamento dicendo: carini, qui siamo in una situazione in cui la regione X mi sta facendo battaglia, è riuscito a rovinare tutti i miei calcoli, le mie previsioni, eccetera, questo scontro va deciso. E voi capite che il governo, dicendo una cosa del genere, ci mette anche un po' della sua permanenza in carica, probabilmente. Dovete apprezzare la bellezza quantomeno dell'architettura, cioè l'architettura è precisa, pulita e chiara. E c'è solo un problema, che di ricorsi al Parlamento per conflitti di merito nella storia fino ad oggi, cioè fino alla riforma del 2001, sono stati zero. Non si è mai realizzato neppure un caso in cui il governo abbia investito il Parlamento di un conflitto politico. Ed è per questo che vi dicevo che si parla in teoria, si parlava in dottrina di cosa fosse l'interesse nazionale, per il semplice fatto che in pratica non lo so mai saputo, è rimasta un'ipotesi tutta teorica. Non solo non sappiamo che cosa avrebbe potuto essere l'interesse nazionale, ma addirittura non sappiamo neppure come avrebbe deciso il Parlamento, con quale procedura e con quale atto. Non lo si è mai saputo, perché non si è mai praticato. Cosa avrebbe dovuto fare il Parlamento? Fare una legge? Fare un ordine del giorno? Il governo poteva metterci la fiducia? Non si sa. Non si sa. Zero. L'architettura ha questo risultato, che un pezzo del disegno meraviglioso dei nostri costituenti, una volta realizzato, ha avuto fruizioni zero. Il che ovviamente per l'edificio costituisce un problema. Possibile che non ci sia mai stato un conflitto politico in Italia? Figuriamoci, i conflitti politici in Italia ce ne sono stati un sacco. Sulle piccole e sulle grandi cose. Anche prima della riforma 2001, perché dopo la riforma 2001 questa cosa è sparita. Grande risultato della riforma, fa sparire una cosa che non ha mai funzionato, no? È cambiato tutto. E il problema è che tutti i conflitti basati sull'interesse, sull'indirizzo politico, cioè il limite di merito, sono stati riassorbiti in limiti di legittimità e tutti di conseguenza sono stati recapitati alla Corte Costituzionale. E la Corte Costituzionale, che avrebbe avuto la competenza sulla competenza, cioè decidere se era di merito o di legittimità, non ha mai ritenuto che la questione prospettata fosse una questione di merito, e quindi bloccando il ricorso, dicendo andate pure davanti al Parlamento, ma ha sempre accettato di trattarla come questione di legittimità. Scelta abbastanza discutibile, ma non del tutto non spiegabile, anzi facilmente spiegabile. Che vuol dire? Che mentre i giudizi di fronte al Parlamento sono stati zero, quello di fronte alla Corte Costituzionale sono stati infiniti. Per cui la Corte Costituzionale è stata aggravata da un surplus infinito di lavoro dovuto proprio da questo fenomeno di spostamento. E il perché di questo spostamento è una questione non semplicissima che cercherò tra oggi e domani di spiegarvi. Dobbiamo tornare a questo elenco dei limiti di legittimità per venirne a capo, perché è qui evidentemente che si sono trasferiti i conflitti di interesse, in ognuno di questi limiti. Prendiamo quello centrale, quello che storicamente ha dato più problemi, il limite delle materie. Perché il limite di materie è stato penetrato da considerazione di interessi? Perché è stato costruito sull'idea dell'interesse? Vi leggevo all'inizio questa frase di Piccioni dicendomi: attenzione, un altro limite alla potestà legislativa dovrebbe servire in certo senso a superare le scrupolose successive specificazioni che a tale riguardo ha creduto di fare il relatore Ambrosini. Il limite naturale è quello dell'interesse locale. Aveva capito tutto. Aveva capito tutto. Lui stava dicendo: inutile farsi tanti discorsi su mettere a punto descrizioni analitiche delle competenze, perché comunque il vero limite è che queste materie sono legate all'interesse locale. Poi vedete che usando l'espressione interesse locale stiamo usando un'espressione che è perfettamente allineata con quella che si usa per indicare il conflitto di merito, e cioè l'interesse nazionale. Quando è che il governo avrebbe potuto impugnare una legge di fronte al Parlamento? Quando la legge della regione andava a cozzare contro l'interesse nazionale, contro l'indirizzo politico nazionale. Ecco che se noi riusciamo a parlare del limite di merito e del limite di legittimità usando sempre come punto di partenza il sostantivo interesse, abbiamo portato le cose sullo stesso piano. Si parla di interesse nazionale per il limite di merito, si parla di interesse locale per il limite di legittimità materie, il che vuol dire che sempre di interesse si sta parlando. Quello che cambia è l'aggettivazione. Il limite di merito protegge l'interesse nazionale, le materie si riferiscono all'interesse locale. E come mai? Come mai è presto spiegato? Nell'elenco del 117 che purtroppo la nuova edizione di questo codice non riporta più, vabbè, riporterò quello vecchio. Nell'elenco delle materie del 117 c'erano almeno due materie che erano definite con riferimento all'interesse. Si diceva che la regione può emanare nel rispetto dei principi fondamentali della materia e sempre che non vada contro l'interesse nazionale, leggi in materia di due punti, e poi c'è un elenco dove compariva lavori pubblici di interesse regionale, trasporti, tranvie e qualcos'altro, autovie forse, di livello regionale. Ossia, una parte dell'elenco delle materie veniva definito facendo esplicito riferimento all'interesse locale. Cosa voleva dire? Che la regione era competente a disciplinare i lavori pubblici, purché disciplinasse lavori pubblici che riguardavano l'interesse regionale, e che non era una norma stupida, perché se lo Stato deve fare una ferrovia o deve fare un'autostrada e questa autostrada passa per una regione, non si può pensare che la disciplina dell'affidamento dei lavori, della gara, eccetera, sia fatta da ogni singola regione. Per cui il livello nazionale dell'opera pubblica porta la competenza al livello dello Stato, mentre se la regione sta facendo una strada di carattere locale, è chiaro, o sta facendo una scuola, sta facendo un ospedale, è chiaro che l'interesse è locale. Abbastanza intuitivo. Ed è anche abbastanza intuitivo che il costituente, ignaro di che cosa stava per innescare, usasse l'espressione interesse per indicare la dimensione delle opere, la dimensione dell'intervento. Lo stesso per i trasporti, è chiaro che le linee dei treni nazionali debbono essere disciplinate a livello nazionale, mentre la regione può occuparsi dei propri trasporti, e quindi dei trasporti che stanno tendenzialmente dentro la cornice territoriale della regione. Non è una scemenza. C'era qualche altro modo per esprimerlo? Difficile. E senza rendersi conto esattamente della conseguenza, di quanto fosse gravido di conseguenza questo ricorso di interesse, il Costituente ha scelto per queste due materie di legare l'etichetta della materia al livello di interesse. Questa è stata la strada. È stata la strada lungo la quale poi si è sviluppata l'interpretazione di tutte le altre materie. Noi ci siamo trovati di fronte a un'interpretazione consapevole ed anche esplicita da parte della Corte Costituzionale di tutte le materie, come se l'etichetta scritta in Costituzione continuasse con la specificazione di interesse regionale. E voi direte, ma com'è possibile questa cosa? Per quale ragione? Perché l'aveva detto Piccioni con questa bella intuizione? No, per una serie di questioni che sono complicate da spiegare un po', perché sono questioni in qualche modo anche di prudenza, se volete, di gradualità. Allora, domani io vi parlo della tecnica di attribuzione di significato alle materie. Oggi vi vorrei porre soltanto un seme di un dubbio, di cui sarebbe bene non trascurare la rilevanza. E in che termini sarebbe stato saggio che Corte Costituzionale da un lato, legislatore statale dall'altro, decidessero di prendere sul serio le regioni, cioè di non ostacolare una pienezza di attribuzioni legislative alle regioni. Quando in Spagna nel 78 fecero la nuova Costituzione, introdussero una previsione che poi non fu esattamente seguita, che aveva una certa saggezza e faceva tesoro di questa storia. Dicevano: noi prevediamo che ci siano tot regioni, comunità autonome, le chiamano loro. Questo è un paniere di attribuzioni possibili. Ogni regione deciderà che cosa prendersi. Cioè hanno immaginato che ci fosse una procedura differenziata di attuazione del regionalismo, per cui regioni più mature, storicamente più abituate all'autonomia, eccetera, potevano partire in pompa magna prendendosi tutte le responsabilità. Altre regioni che erano un po' più inventate, perché erano sempre gravitate intorno alla Castiglia, una regione più povere, con minore tradizione amministrativa, potevano graduare la progressiva assunzione dell'esercizio di certe funzioni. Quello che è stato chiamato il regionalismo differenziato, che ha avuto una stagione di grande moda in Italia perché sembrava la grande soluzione. Poi in Spagna mica è funzionato così, perché sono partite tutte, anche quelle che non potevano, noi non possiamo restare dietro, per cui non è cambiato tantissimo, ma il concetto, diciamo che l'architettura spagnola faceva tesoro di un problema storico dell'Italia. Tu puoi immaginare che un certo giorno tutte le regioni partono e, per esempio, tutte le regioni hanno competenza in materia urbanistica? In materia urbanistica che cosa significa? Può significare tante cose. Comprende anche l'ambiente, la Costituzione non parlava di ambiente. A partirne una, la speculazione edilizia sulle coste siciliane, calabresi, campane, emiliane, marchigiane, ligure, chi la dirige? La affidiamo alla regione? La affidiamo a un ente che non è mai esistito, che si sta formando, non si sa se poi riuscirà a funzionare, non abbiamo nessuna possibilità di prevedere come funzionare, che prestazioni darà. La sanità la possiamo dare in mano alle regioni? Guardate che la sanità è nelle mani della regione, ma questo porta una differenza di diritti dei cittadini che è enorme. Sono zone d'Italia dove ci si cura benissimo e zone d'Italia in cui bisognerebbe cercare di andarsene via prima che sia troppo tardi, perché non ci si può curare. Nelle stesse città ci sono ospedali che funzionano benissimo, sono all'avanguardia, e altri che sono una fogna a cielo aperto. Allora, rispetto a questi rischi, quanto è affidabile l'ente che tu responsabilizzi? Che strumenti hai per assicurare ai cittadini di non restare fregati? Di non restare cittadini di serie Z, perché purtroppo la loro regione non funziona. Capite che questi sono problemi che capisco che non sono problemi che possono turbare il sonno del giurista che si occupa di altre cose, ma sono problemi reali di cui non ci si può liberare dicendo che me ne frega a me. Soprattutto se tu non sei un giurista qualsiasi, ma sei un giudice della Corte Costituzionale, che ha delle responsabilità, perché una volta che la Corte Costituzionale dicesse queste competenze sono della regione, punto, non è che improvvisamente in Calabria sorgerebbero meravigliosi ospedali nell'ambito di un contesto urbanistico integro e con massima efficienza dei servizi, perché purtroppo questo non si fa con le norme. La regione Calabria, per due anni almeno non ha reso i conti. Non ha reso i conti. Perché il funzionario responsabile si era scocciato, era anche un po' impazzito, e aveva preso i bilanci, tutte le carte, fuori dalla finestra. Perché c'è un pezzo della contabilità pubblica italiana che era sparito. Capite che sono cose. La Regione Campania, nella prima legislatura, ho fatto uno studio quando ero piccolo su queste cose, ero rimasto terrorizzato perché era molto più il tempo la parte della legislatura che aveva passato in crisi che la parte della legislatura in cui c'erano aggiunte in funzione. Cosa avrà fatto in quei 5 anni la Regione in queste condizioni? Poco, niente. Voi capite che questi sono condizionamenti gravi, nel senso che condizionano decisioni. Quanto tu puoi affidare a un ente appena partito che non ha dietro di sé l'affidabilità di un'esperienza come potrebbero essere i comuni più o meno e che sono delle incognite? Sono discorsi del tutto giuridici, di pura politologia se non di pettegolezzo, ma sono dei discorsi che pesano nel momento in cui tu devi incominciare da giudice a dire che cosa significano per esempio le materie. Qual è il significato delle materie scritte in Costituzione? E di questo ci occuperemo domani.